www.storiedijo.it e la storia continua. E nasce il debito pubblico. E nelle città comunali che si registrano quelle innovazioni più rilevanti, dalla proporzionalità dell'imposta, che è commisurata alla ricchezza dei cittadini, al finanziamento dello Stato attraverso il prestito a interesse. Abbiamo lasciato il mondo delle città italiane all'indomani della vittoria del 1183. Pregraziosa concessione imperiale, i comuni erano autorizzati in nome dell'imperatore a esercitare quei diritti che ormai da decenni usavano nella pratica. Ma se necessità politiche e amministrative spingevano i grandi regni europei a formulare nuove forme di finanziamento, ancor più questa esigenza doveva sentirsi nelle città italiane. Realtà territoriali, piccole e microscopiche, impegnate in ambiziosi disegni di conquista e in interminabili lotte per l'esistenza o il predominio sui centri vicini. Spesso prive, ed è quello che conta, di grandi proprietà demaniali su cui fare affidamento, come accadeva per le dinastie regie, per il proprio sostentamento. Ma non solo di bisogno di denaro si tratta. Le città italiane sono laboratori sociali e politici in vorticosa evoluzione, dove già tra il XII e il XIII secolo gruppi di origine e interessi economici e contrastanti si confrontavano duramente. Il vecchio ceto dirigente, che aveva guidato la città nell'epica lotta con l'impero, si trovava ogni giorno non più solo diviso e in conflitto al suo interno, ma anche incalzato da gruppi di estrazione meno illustri, spesso legati ad attività artigianali, che mal sopportavano il vecchio modo di gestire le finanze comunali. Non tolleravano l'idea che le finanze cittadine fossero fondate solo sulle gabelle, che gravavano sui traffici e limitavano i guadagni, così come non erano più disposti ad accettare che il ceto dei cavalieri pretendesse l'immunità dalle imposte in nome del proprio servizio alle armi, scambiando per opera pubblica al comune quello che in realtà era essenzialmente un privilegio e gli estimi dei comuni. Le nuove forze emergenti tra le file dei cittadini, unite sotto il nome di popolo, riuscirono spesso a imporre il proprio dominio sul comune o quantomeno a restaurare a proprio favore l'equilibrio con il vecchio ceto dirigente. Nel campo della fiscalità avvenne l'innovazione più rilevante. Fin dal primo 200 gli uffici comunali furono impiegati nell'opera grandiosa della redazione di lunghe liste, dette estimi o libre, nelle quali ogni capofamiglia vedeva assegnata una quota in ragione delle sue ricchezze. Ogni volta che il comune si fosse trovato nel bisogno di imporre nuove tasse e contributi straordinari, la quota di ciascuno si sarebbe concretizzata in ragione dei suoi mezzi e non in maniera arbitraria, tantomeno nella forma iniqua del focatico, che gravava allo stesso modo sulle famiglie o fuochi ricche come su quelle povere. L'estimo, fondato sulla valutazione del valore delle proprietà, aveva anche un effetto, per così dire, di politica economica. I grandi proprietari terrieri ne erano penalizzati più duramente, mentre sfuggiva al fisco la ricchezza mobile, quindi gli investimenti commerciali in primo luogo, fonte di guadagno per la porzione più attiva e intraprendente della cittadinanza. redigio.it e la storia continua.